Serie TV,
fumetti
e oltre.
Sono cose serie.
Precedentemente su Sono cose serie.
Come stai, Fabri?
Caldato.
Fa caldo. Lo studio sta raggiungendo temperature tropicali.
E infatti stiamo pensando di condividerlo con una pizzeria. Dovesse succedere qualcosa di strano in questo periodo, purtroppo la zona è funestata da blackout.
No!
Se spariamo, se succedono cose strane, siete avvertiti.
Il protagonista è Tom Hardy. Purtroppo l'abbiamo visto anche in Venom. Se c'è Matteo che ci sta ascoltando, gli fischieranno le orecchie.
Ma non dobbiamo citarlo per
ma
forza.
Infatti, no, ma infatti, no, perché... E questo fa? E questo è un stronzo? E questo lo devi punire? Fa già una caldazza fotonica.
Tuoi amici e vicini. Perché questa serie è dichiarata come una black comedy crime drama.
Sì. Io se vedo pure.
Cioè, siamo alla serie della settimana e non sono nemmeno le 19.30. Matteo, e fatti una domanda.
Risposta. Femminile. Un bellissimo di Fabrizio.
Parole forti.
Anche l'opzione F. Tirerò un bel sospiro di sollievo che finalmente ce la siamo levata dalle palle.
Io sono B, E, C.
Beh,
voglio andare in vacanza.
Sono cose serie.
Buona serie, bentornati al nostro magazine dedicato alla serialità. Sono cose serie, come sempre un sacco di cose. Qui accanto a me abbiamo il nostro Michelangelo Alesso.
Buona
io
serie.
Sono Paolo Ferrara e dall'altro lato, sempre microfonato, perché ne abbiamo uno solo.
Sempre uno.
Voi mi vedete, ma io non vedo voi.
Abbiamo il nostro Fabrizio Necucci, che anche per questa sera farà le veci del nostro De Simone
Maledetto.
Ci
hanno sgamato subito. Abbiamo detto, dai, iniziamo un paio di minuti prima, tanto ormai d'estate, subito arriva il nostro caro Big Gnomo, che è tornato, che ci saluta.
Ciao, Big.
E poi Gnomo. Ci dice, siete in anticipo.
Approfitto del mezzo pubblico per dire a Big Gnomo che non ti abbiamo dimenticato.
No, assolutamente.
Ti abbiamo dimenticato.
Siamo
perché
invidiosi.
No, nel senso che... Diverse settimane fa ci avevi proposto del lavoro che avevi fatto seguendo quello che avevamo fatto con la nostra presentazione del
podcast. Volevo fare il podcast.
Esatto. E allora ce lo stiamo ascoltando. Abbiamo ascoltato il trailer, solo che vogliamo demandare questo a Matteo. Matteo penserà e ti darà una risposta. È solo che abbiamo dei tempi un po'...
Ma io voglio una puntata anche.
Dimmi.
Però dirgli così, no? Che noi il suo materiale lo demandiamo a Matteo.
No!
Visto?
No, è che abbiamo tutta una serie di risposte che dobbiamo dare.
Ovviamente.
Noi diamo le risposte e poi Matteo scrive, quello è il problema.
Esatto.
Perché lui
praticamente
lui sa scrivere e non solo per quello.
No, è che diciamoci la verità. Matteo è la nostra AI.
È la nostra AI.
AI? È la nostra AI analogica.
Vabbè, allora. Andiamo avanti, dai.
E quindi?
E quindi sommario alla rovescia.
Il sommario alla rovescia.
Non parte, sono annunciato.
Siamo rievocato.
Anche questa sera chiudiamo con il nostro spazio del maledetto che non c'è e quindi torna ancora
maledetto
torna il nostro Fabrizione che ha una chiccona, una roba, ragazzi, da pagare. Questo è un contenuto premium.
Ma prima la serie della settimana, il baracchino, che come già dicevo la settimana scorsa non è quello dove si magna, ma è una serie animata
italiana
con stand up comedy.
Beh, perfetto. Tra poco invece il nostro cazzeggio sfrenato in cui parliamo di watch in progress, serietà, recuperi, trick e track, bomba a mano, fra 3, 2, 1.
Tra l'altro ci scrive sempre Bignomo che ci dice ci sta lavorando alle puntate, ma il tempo di registrazione è sempre tiranne. A chi lo dice?
Ti capiamo Bignomo.
Quanti progetti nel cassetto?
Non abbiamo più i cassetti, abbiamo gli archivi.
Esatto, le cassettiere, quelle multipiano.
Esatto.
Direi pronto, parto io.
Anche nel Watch in Progress, mica come l'altra volta.
No. Bombazza.
Allora, io ho recuperato finalmente, che è un po' che ci tenevo a farlo, la serie animata che in realtà, da un certo punto di vista, rappresenta il vero primo passo della nuova gestione DC Universe.
Parrebbe di sì.
Perché è la prima serie scritta completamente da James Gunn nell'ottica del suo nuovo ruolo di direttore creativo del DC Universe Cinematic.
Possiamo anticipare così che lui aveva già messo un piedino con Peacemaker.
Aveva fatto Suicide Squad e Peacemaker, ma quelle ancora... Peacemaker è a cavallo nel momento in cui hanno annunciato che lui era il nuovo direttore artistico,
yes,
decisionale Uber.
E mentre Snyder piangeva,
poverino,
lui e i suoi 8 amiche comunque
con Matteo fanno 9
sì, nove amichetti. Questa serie è particolare perché,
quindi animata, una serie
è una serie animata, e però è assolutamente inserita nel nuovo universo
canone
perché è assolutamente sequel sia di Suicide Squad, ovviamente il 2, quello proprio diretto da Gunn, che di Peacemaker. Addirittura ci sono dei personaggi della serie di Peacemaker e soprattutto ovviamente Viola Davis, che ormai si è affezionata, ormai è lei,
detta anche
Viola Davis che continua a essere Amanda Waller in qualsiasi incarnazione possibile. Comunque sono 7 episodi scritti tutti quanti da James Gunn, che neanche showrunner, insieme a Yves Balak Bigarel, che è il supervisore alla regia. Poi ci sono stati diversi registi per ogni
ce ne sono due, mi sembra,
sì, che si alternano. Appunto, citiamo il cast originale, anche perché questa serie non ha ancora una versione italiana, ma è disponibile tutta gratuitamente su YouTube.
Sì, se volete guardarla, questa la beccate sul tubo di Max, HBO, quello che è diventato poi il canale, sì. E la trovate con i sottotitoli in inglese, che secondo me
fattibile,
si possono
fattibile
tranquillamente vedere, ma anche tradotti, hanno una traduzione abbastanza umana.
Allora, diciamo, facciamo una carrellata del cast, dicevamo, c'è l'attore Frank Grillo, che
yes,
è un attore che ha fatto il salto da Marvel a DC ultimamente, perché vi ricordate, doveva essere uno dei cattivi grossi di Capitan America, ma è stato un po' messo da parte, invece qui torna nel Cinematic Universe della DC come Rick Flag Senior, papà del Rick Flag che abbiamo visto nella Suicide Squad e che vedremo, si vede già nel trailer, anche nel film di Superman. Che diventa il capo di questa Creature Commandos, che è composta da la sposa, che in originale è doppiata da Indira Varma,
grandissima attrice, Game of Thrones, ha fatto di tutto e di più,
che è un personaggio che fa parte del canone, esistono una serie di mostri all'interno del mondo DC Comics. La sposa è palesemente una reinterpretazione di The Bride of Frankenstein, la sposa di Frankenstein del film di James Whale. Però la particolarità è che nel fumetto ha in realtà 4 braccia. E qui c'è un'informazione interessante, perché nella serie animata ne ha solo 2, ed è stato dichiarato che la scelta di dargli solo 2 braccia era per semplificare la rappresentazione animata, ma non solo, anche la rappresentazione live action.
Perché
quindi
questo personaggio
probabilmente tornerà anche in qualche versione live action. Poi abbiamo una scienziata anfibia che si chiama Nina Mazursky, che è doppiata da Zoe Chao. Poi abbiamo 2 personaggi doppiati tutti e 2 dal fratello di James Gunn, che ha partecipato a diverse sue produzioni, tra cui anche i Guardiani della
Galassia,
eccetera, che qui è la voce originale di Weasel, che è una bestia che non parla, quindi fa solo versi, ma soprattutto di G.I. Robot, un robot della Seconda Guerra Mondiale programmato per ammazzare i nazisti, e solo a quello pensa.
Che va a Diesel.
A un certo punto lo alimentano a Diesel, è bellissimo. Poi abbiamo Alan Tudyk, anche lui attore con una carriera mastodontica. Serialmente l'ultima cosa in cui l'abbiamo visto è Resident Alien.
E Andor,
è vero, è anche Andor. Che qui fa il Dottor Phosphorus, su cui c'è una chicca visiva, perché per disegnarlo, per realizzare soprattutto l'effetto fiamma, hanno utilizzato quello che è stato definito l'effetto Kirby Crackle. Cioè praticamente
i pallini
che sono diventati uno standard del
sì,
universo,
perché nel fumetto
disegnato
supereroistico. Se andate a vedere i fumetti non c'è questo effetto, raramente
compare. No, era una roba degli anni 70-80, secondo me fantastica. Ma poi abbiamo Eric Frankenstein, che è titolare di una serie,
il mostro di Frankenstein,
che dicevo, a fumetti è titolare di una serie che ogni tanto riciccia fuori, o l'ultima era stata disegnata tra l'altro da un disegnatore italiano, poi mi verrà il nome, ve lo dico.
È la cosa che mi verrà in mente.
Interpretato da David Harbour.
Fa un po' anche lui destra e sinistra, ormai di sì.
Sì, vabbè, ma lui.
Lui è un battitore libero. Tra Stranger Things, Thunderbolts.
Thunderbolts dove fa il russo. Qui un po' di accentino dell'est.
Diciamo che
vago qua.
È un gold digger.
Gold digger, bellissimo.
Poi, come diciamo, Amanda Waller, e come avevamo citato, John Economos, personaggio che abbiamo visto in Peacemaker e forse anche in Suicide Squad, già c'era mi pare.
Sì, sì, sì.
Sempre interpretato da Steve Agee. Una cosa importante da non sottovalutare, soprattutto parlando di James Gunn. Questa è una cosa molto interessante. Abbiamo visto dalle sue produzioni che la musica ha sempre un peso e un ruolo importante, sia la soundtrack che la colonna sonora effettiva. Perché, per esempio, allora qui le musiche sono di nuovo di Kevin Keener e Clint Mansell, che hanno già fatto le musiche per Peacemaker. La sigla è Moliendo Caffè dell'artista venezuelano Ugo Blanco, ma soprattutto quello che fa James Gunn nelle sue produzioni è creare una mood board musicale, cioè sceglie delle reference, dei gruppi musicali per una serie di caratteristiche che diano qualche tipo di emozione sulla serie, qualche tipo di effetto. In particolare per questa serie si è ispirato alle opere dei Gogol Bordello, di cui sentiamo parecchi pezzi nella serie e di cui peraltro il leader del gruppo Eugene Hatz fa una comparsata animata. Se qualcuno ha visto qualche anno fa il bellissimo film quello con Elijah Wood, ve lo dico, fa poco.
Signore degli Anelli.
No.
Tutto meraviglioso. Aspetta.
Non
ve lo dirò. Fa una comparsata in versione animata anche lui. E l'altro gruppo a cui si sono ispirati sono i Dresden Dolls.
Anche il brano Moliendo Caffè non è la versione originale di Ugo Blanco, ma una versione più
riarrangiata,
più locura, esatto. Più balcanica, diremmo. Perché e qui quindi, è quello che funziona di più.
Sicuramente c'è il tema balcanico, perché tutta la storia è ambientata nei Balcani, ma c'è quel pizzico di locura, di energia che serve a dire qualcosa della serie, del suo ritmo.
Come direbbe Elio Stretese, un po' la Goran Bregovic.
Sì,
Bregovic.
Allora, come dicevamo, questa serie è a tutti gli effetti un sequel, partendo proprio dal presupposto di base. Cioè, qualcuno ascoltando questa cosa, magari vedendo questo trailer, dice: ah, vabbè, ma è come la Suicide Squad. Sì, assolutamente sì. Perché cosa è successo? Abbiamo visto nella serie di Peacemaker che Amanda Waller viene redarguita proprio per l'idea di aver utilizzato persone sacrificabili in missioni pericolosissime, eccetera. Quindi le viene proibito di rifare la stessa cosa. E quindi lei legge il contratto e dice: non posso più fare cose del genere con un gruppo di umani. E quindi lo faccio con i mostri. Non sono umani. Quindi ricrea a tutti gli effetti una nuova forma di Suicide Squad, però con creature solo parzialmente umane, cioè mostri. E ci mette a capo l'unico essere umano che dovrebbe gestire la cosa. La cosa divertente è che, essendo una serie animata, Gunn si è anche permesso di poterci infilare due o tre cameo illustri, voglio fare la loro comparsata, pezzi grossi, da 90 dell'universo DC. La struttura della serie è straclassica, cioè c'è una trama orizzontalissima, ma ogni episodio si concentra sulla backstory di uno dei personaggi della squadra. E come dire, la serie è nel solco avviato da George Martin, cioè non vi affezionate perché nessuno è al sicuro.
Nessuno è al sicuro.
La serie non fa sconti. Gunn, come già fatto negli altri suoi lavori, dimostra una grandissima capacità di gestire l'equilibrio tra il suo umorismo demenziale, che ha una sua cifra stilistica, e l'approfondimento umano, emotivo, sensibile, fortissimo, ma soprattutto grandissima crudeltà nei confronti dello spettatore.
La sua mano può essere fero o può essere piuma. Ci sono delle volte in cui è contemporaneamente fero e
sì,
piuma.
Sì, perché lui fa questa cosa che a me piace tantissimo, che prima ci rassicura con un po' di ironia, un po' di comedy, poi quando siamo a nostro agio, ci piazza un cazzotto violentissimo sul diaframma. Sai quello che ti toglie il fiato per due o tre minuti? Così funziona.
Abbiamo una nuova bimba di sì, anzi due bimbe di sì qua, che già sono tremolanti per Superman.
Allora, io
siamo Gunn.
Ferma tutto. Io sono sempre stato fan di Gunn, ma soprattutto sempre stato grande fan di sì comics fumetto. Quindi quando vedo un buon prodotto che arriva da lì sono sempre abbastanza contento. Però per darvi un'idea di com'è questa serie. Voi avete presente la storia di Rocket Raccoon nel terzo? Uh-huh. Ecco, siamo su quella linea, ma più cattiva. Cioè, avete pianto lacrime amare, lacrime e sangue quando vi è stata raccontata la backstory?
Il cucciolino.
Ecco, il cucciolino. Questa cosa da un, non dalla terza puntata in poi, direi.
Sì.
Le prime due sono un po' di ingresso nella storia.
È furba perché i sette episodi sono uno dove praticamente entriamo dentro la narrazione.
Esatto.
E poi i rimanenti sei sono dedicati ai sei personaggi principali.
Ecco,
della...
E quella lì comincia a fare quello che ha fatto con... in crescendo. Mm-hmm. Perché veramente anche lì le backstory sono tutte abbastanza crudeli, ma la crudeltà cresce di personaggio in personaggio, fino ad arrivare all'ultima.
Sì, confermo.
La serie è splatterissima, anche qui Gunn può divertirsi ed esagerare ancora di più quello che già aveva fatto un po' nei film, quindi c'è lo splatter a manetta, feroce, arguta, ed è una disamina dei lati peggiori dell'essere umano e delle sue debolezze. Cioè siamo nel solito pattern, ma è più mostro, il mostro è più mostro l'essere umano. Quale sarà la risposta? Lo sappiamo tutti.
Anche perché il personaggio più stronzo ovviamente è, la, è il character che meno che ti aspetti che lo sia, ed è giusto che poi faccia la sua bella
assolutamente,
fine.
Assolutamente, ma la cosa bella è che oltre ad essere in maniera originale l'interpretazione di Gandhi questo pattern, però i mostri sono mostri. Cioè normalmente quando ci raccontano delle storie dove il gioco è questo, il mostro è più umano degli esseri umani, che ne so, tutta la poetica di Tim Burton,
sì,
Edward Manini Forbice eccetera, in realtà nella maggior parte dei casi sono esseri umani con la fattezza del mostro. Però prettamente loro sono esseri umani. Qua invece sono mostri, fanno cose, hanno comportamenti e fanno delle scelte che sono da mostri, ma non sono cattive to court, come dire.
L'abbiamo visto già in Suicide Squad.
Assolutamente, questo è ancora più, qui è ancora più estremizzato.
È il famoso pattern ripetuto.
E ripeto, lo fa in maniera molto, 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 molto gradevole. Se vogliamo, giustamente, invece vedere un po' i lati negativi della serie, sicuramente l'animazione non è il punto migliore della serie.
Sempre.
Cioè il character è molto interessante, un po' grezzo, un po' semplificato, ma molto molto interessante. L'animazione è variabile, come capita spesso in queste produzioni americane. Non è una produzione secondo me su cui abbiano investito un budget stratosferico.
Cioè, hanno risparmiato sulla mano d'opera probabilmente, ma... se poi il target è gratis su YouTube,
ma... secondo
allora,
me
io non so come sia finita su YouTube, per quale motivo sia finita su YouTube. Probabilmente non ha trovato una distribuzione adeguata, o la troverà.
Beh,
là dove
Max
ci sarà qualcuno
sulla sua piattaforma, cioè,
Sì, quando qualcuno troverà anche il tempo per doppiarla. In realtà è un'animazione molto pragmatica, nel senso che dà dove deve dare,
sì.
Su altre cose rimane
diciamo
po'...
che un po' mi ricorda certi standard delle serie animate americane, quelle dove se la sequenza è disegnata molto bene l'animazione se la sequenza è animata molto bene l'animazione abbassa un po', cioè scusate il disegno abbassa leggermente la qualità.
Sì.
Non è proprio questo tipo di estremo,
no,
ma la direzione è un
perché
po' quella,
perché il punto di forza è il character design,
esatto,
che invece è molto
esatto.
Bello.
E poi vabbè, c'è niente da fare, come dicevo le storie sono tostissime. Per darvi giusto un'infarinata, come dicevamo prima, il personaggio di G.I. Robots è questo robot che è stato costruito durante la Seconda Guerra Mondiale per dare la caccia ai nazisti, per cui quando lo risvegliano e lo utilizzano lui c'ha il detector per i nazisti e gli dico: dobbiamo combattere quelli, sono nazisti?
No,
sono nazisti. Eh no, se non sono nazisti non mi interessa. Dico: sì sono nazisti. E allora lui tutto goduto e contento che finalmente può ammazzare i nazisti.
Ma è il robot programmato.
Poi a un certo punto lega con un altro dei personaggi e rivela il suo sogno: andiamo ad ammazzare i nazisti insieme. Non ho mai avuto un amico con cui andare ad ammazzare i nazisti insieme. Eppure, nonostante questo, c'è una backstory.
Sì,
mamma
sì,
mia.
Sì, molto carina.
E quindi personalmente,
soldoni in botoni.
Diciamo che scala tecnica 3,5 su 5.
Che ci sono alcuni episodi che secondo me sopperiscono.
Esatto.
Secondo me rasentano il 4.
Diciamo che se l'animazione fosse stata pulita un po' meglio, era un 4 pieno. Scala della scimmia. un buon 3.
Sì, sì, sì.
Anche perché, ripeto, ci sono un paio di colpi al diaframma che ho avuto bisogno di digerire un po'. A me, cioè, quello che fa ad un certo punto Frankenstein ad una certa babushka. Mi ha piegato in due per un attimino.
Ce ne sono un po' da disseminate per tutta la serie di cose brutte. Sono.
Ed ecco che è arrivato.
Chi è arrivato?
De Simone.
Simone,
che ci dice? Che ci dice?
Sempre cose pesanti, ma una bella serie cazzeggiante la Fast and Furious.
Aspetta. Ci arriviamo.
Aspetta ancora un pochino. Ora facciamo una transizione più leggera e poi dopo arriviamo al cazzeggio.
Ma guarda,
tranquillo.
Posso dire? È perfetto. Cioè, secondo me l'onda.
L'onda è quella. Allora, io invece vi vorrei parlare di Pesci Piccoli. Ho recuperato la seconda stagione. Il titolo completo è Pesci Piccoli, un'agenzia, molte idee, poco budget. Però ho scoperto che in realtà nei titoli di testa di questa nuova stagione c'è solo Pesci Piccoli, non c'è più tutto il
costava troppo.
Secondo me hanno fatto una sintesi che ha in qualche modo migliorato la qualità. Allora, abbiamo 8 episodi rilasciati da Prime Video il 13 giugno 2025. Ricordo che avevamo già recensito la prima stagione nella puntata 13x30.
Sì.
Prodotta da The Jackal e Mad Entertainment, è scritta tra gli altri da Francesco e Basta, che dirige la maggior parte degli episodi. Ci sono addirittura alcuni episodi dove è girato a 4, 8, 12 mani, perché sono una metà di 1000.
Ci sta. No, scusate, a proposito, era Ogni cosa illuminata il film che citavo. Cosa illuminata.
Ricordiamo di cosa parla Pesci Piccoli. Abbiamo una piccola agenzia che è in realtà la succursale di un'agenzia più grossa,
pubblicitaria,
esattamente, Trio Vass, che è gestita dalla nordica Greta, che ormai si è integrata dopo la prima stagione nell'ufficio, che continua a crescere, idee sempre più interessanti, nonostante tutto. Tanto che alcune aziende di un certo livello cominciano a interessarsi e mostrare, insomma, in qualche modo interesse per i risultati raggiunti e contattarle per avere la loro consulenza. Ricordiamo che il cast è formato dal nucleo, dal core dei Jackal, ovvero Ciro Priello, Fabio Balsamo, Fru e Aurora Leone, e torna appunto anche nel ruolo di Greta Martina Tinnirello.
Ma
la cosa più interessante, come dicevo prima, è che tornano la guest star. Ce n'erano quasi una per episodio. In realtà, dove non c'è la guest star, ci sono degli attori più conosciuti che magari hanno fatto altro, che interpretano però dei personaggi. Io vi segnalo random perché alcune interpretano loro stessi,
giustamente.
In altre questi personaggi, queste guest star interpretano proprio dei personaggi. Quindi abbiamo nell'episodio primo Peppe Fisicchio e Andrea Moccia di Joe Pop, non so se lo conoscete. Peppe Fisicchio fa il colui che fa le pulizie, che è una specie di santone, è fantastico perché è lapidario ogni volta che parla. Invece Andrea Moccia rimane come content creator, ma è uno che ipnotizza la gente su TikTok, fa morire da ridere. Poi abbiamo Stefano Nazzi, che è un giornalista famosissimo per il suo podcast ultimamente, che si chiama Indagini, e qui è fantastico perché nel secondo episodio è la voce fuori campo di un fantomatico podcast chiamato Segnali, che è il pretesto, che è fichissimo, che è il pretesto per raccontare delle cose che in qualche modo matchano con quello che succede nella serie. E questa cosa, la voce fuori campo che dà delle imbeccate. Sempre nell'episodio 2 troviamo anche Daniele Tinti e Stefano Rapone,
che ormai sono dappertutto,
però qui in una veste fichissima. Allora, Stefano Rapone è un comico che ha come spalla un pupazzo che è interpretato, cioè gli dà la voce a Daniele Tinti, ma non è un pupazzo, nel senso che è animato da
ok,
e quindi ogni tanto si parla, fa ma no, io non voglio fare sta cosa, ah no, ma tu lo devi fare, sai, con la voce Rapone.
Sì, sì.
Poi nel 4 abbiamo Danilo Bertazzi, signore mio, torna Tonio Cartonio in persona, che qua in questo episodio fa un turn heel pazzesco, ve lo consiglio. Poi abbiamo Maurizio Merluzzo e Angelo Maggi, c'è cioè la puntata dei doppiatori, no?
Sì.
Maurizio Merluzzo fanno due personaggi diversi, il primo è un vincitore, campione mondiale di beer pong, mentre Angelo Maggi dà la voce a una AI che si chiama Amedeo. Ed è una roba fantastica, non vi spoilerò nulla, però ci sono anche lui, fa delle citazioni che non vi dico in questo
momento.
Ricordiamo
Sangio Maggi, che attore doppiato.
È doppiatore pazzesco, ufficiale, è ufficiale di
Robert Downey
Jr. Il dottor Cox di Scrubs.
Cox di Scrubs. Quindi insomma, ha già nella comicità lui è già una voce abbastanza importante. Nell'episodio 7 abbiamo Alessandro Borghese che fa se stesso, e nell'8 Paolo Carabresi Biascica, che è un attore straordinario che interpreta se stesso come attore di un certo livello.
Okay.
Allora, considerazioni sparse. Innanzitutto sembrano perlomeno essere arrivati più soldi, oppure c'è stata una gestione del budget più razionalizzata, perché sembra che in qualche modo le storie siano maturate in qualche modo, pur nella loro semplicità e con la lucura classica dei Jackal, mi sono sembrate più quadrate, più solide, anche più divertenti. Anche nei temi, che ci sono sempre i temi dei Jackal che sono, riguardano sempre la nostalgia per un tempo che c'erano, i personaggi. Anche lì ho visto un bel santo di qualità, pur rimanendo appunto sul solco della poetica del gruppo. Ci sono i miti dell'infanzia che ti tradiscono quando tu ne hai più bisogno e che diventano loro il capro espiatorio dei tuoi di traumi, oppure i sentimenti inespressi o repressi, che poi è anche una componente fantastica dell'Urst, no? A livello seriale, certo. Oppure la paura di fallire dopo aver conseguito risultato prestigioso. Qui si unisce un po' una sottotrama legata a Greta che vediamo verso la fine.
Okay.
È stata una visione piacevole. Secondo me The Jackal sono riusciti a scolarsi di dosso la maledizione dei, come autori, poco efficaci nel corto, cosa che
riuscendo
invece sul corto, cosa che c'era riuscita Maggio Capatonda con Scomfort Zone. Qui secondo me i Jackal hanno fatto un salto di qualità,
sì,
e
perché
sul lungo,
la prima serie,
ma in generale ricordiamoci
anche il lungometraggio Addio Fottuti Musicali,
quello è stato un bel flop.
Allora invece sul lungo secondo me sono riusciti, anche episodico, a essere un pochettino più efficaci. Non si sono mai dimenticati comunque di cosa significa raccontare a puntate, e qui raggiungono secondo me piena completezza. Cliffhanger, tormentoni, l'Urst, serialità verticale orizzontale con più archi narrativi, furbe connessioni tra episodi, quindi c'è questa cosa che ci sono degli elementi che tornano, soprattutto degli elementi dolciari che tornano. Un pregevole lavoro sui generi, perché anche qui c'è un episodio che vi racconterò fra poco, e soprattutto a livello metanarrativo funzionano di più, e ovviamente una valanga di citazioni. Una di quelle, non volevo dirvelo, però è bellissimo, c'è Angelo Maggi che fa questa AI che chiama Fru Mamma, e a un certo punto si piglia un cazziatone da Fru e lui gli dice: fottiti mamma, io sono Iron Man. Allora l'episodio che secondo me è spartiacque è il quarto episodio, dove troviamo Fru protagonista, che secondo me è uno degli episodi più memorabili, ben realizzati e commoventi, e lui è quasi, ribadisco quasi, credibile fino alla fine. Il problema di Fru, che essendo il suo personaggio un po' rigido, non riesce a...
Allora, facciamo un'improvvisazione.
Sì, dai.
Di una parola buona per tutti, perché ricordiamoci quello che pensava almeno Michelangelo di Fru, che ce ne parlò
settimana fa, assolutamente,
no?
Assolutamente.
Comunque diciamo che non lo trovava proprio, ogni tanto anche quasi insopportabile nel personaggio,
certo.
Personaggio
io per esempio sono andato in saturazione del personaggio
infatti,
di Fru.
Forse era Paolo.
Era Paolo.
Ma vi lamentate sempre entrambi, mi confondo.
Certo.
Si lamenta di più. E quindi vi siamo un po' ricreduti, cioè tutti che l'hai visto ti sei un po' ricreduto.
Sì, sempre nel limite del che Fru è sempre Fru. Quindi insomma, e proprio a proposito dell'episodio numero 4, che si chiama La Fanta Agenzia, è interessante perché l'avete visto nei reel, ci vede anche nel trailer,
okay,
che loro finiscono praticamente, sembra un episodio del Fantabosco. L'ha spiegato anche Stefano e Basta in un episodio, Francesco e Basta, scusami,
come Prime hanno fatto.
Il fatto che innanzitutto abbiano fatto un set totalmente ricostruito.
Non sono andati a chiederlo alla RAI.
No, l'hanno ricostruito. No, anche perché secondo me non gli avrebbero dato il permesso. No. Quindi hanno costruito qualcosa che assomigliava al Fantabosco, con le telecamere del tempo, hanno utilizzato le Panasonic.
Le stesse utilizzate per la produzione della televisione, delle Panasonic 4/3.
E ovviamente il ratio è 4/4. Quando loro finiscono nella Fanta Agenzia, lo schermo
Ah, beh, bello.
Tra l'altro, un'altra chicca produttiva, che in realtà loro la location della prima stagione, gli uffici, no?
È vero.
L'agenzia.
È vero.
Non era disponibile più perché avevano venduto i cinesi.
Ah, mi ricordo cinese, che l'avevo sentita sta
e quindi
cosa.
Hanno ricostruito l'agenzia in un teatro di posa.
Sì. Fantastico.
Questo
fantastico.
Bello.
Allora, vi do le mie conclusioni. Seconda stagione, secondo me, superiore alla prima, dove si è diventato e rafforzato il legame del pubblico con i personaggi. Questa è una cosa che bisogna sempre considerare. Per chi non conosce The Jackal, ad esempio, li ha visti magari solo nella prima stagione dei Pesci Piccoli. Nella seconda stagione, secondo me, questo legame si rafforza. È un ottimo prodotto di intrattenimento che, secondo me, oltre a rubare più di una risata genuina, e lo fa, riuscirà anche in alcuni momenti a farvi sudare fortissimamente dagli occhi. Io ve la
in questo momento non dagli occhi.
No, lo stiamo studiando e basta. Ve la consiglio, per me Scala Tecnica guadagna mezzo punto, quindi da 3 passa a 3.5.
Perché alcuni episodi vanno al 4.
Ma secondo me ci sono degli episodi che arrivano anche a toccare dei picchi. Scala della Scimmia sempre 5, perché comunque un bel vedere, non è un capolavoro, però si vede che ci hanno messo qualcosa in più. Tu dicevi fosse l'editor.
Sì. Ne parleremo per la serie della settimana.
Aggiungo che anche la volta scorsa avevamo consigliato di non lasciare un po' di tempo tra un episodio e l'altro. Io l'ho recuperata abbastanza in tempi stretti e non l'ho patita.
Quindi questo perché probabilmente appunto la serie è superiore scritta meglio.
Io volevo vederla, ma ho dovuto vedere qualcos'altro.
Bravo, hai fatto bene.
E cosa hai visto?
Beh, ho visto la seconda stagione di Fubar.
Io ti invidio molto.
Ha vinto Sfarzi. Diciamo, seconda stagione di Fubar. Diamo due dati, giusto? Uscita tutta insieme il 12 giugno 2025 su Netflix. E mantiene praticamente lo stesso cast della prima stagione. Diciamo qualche nome, non tutti, che sennò finiamo dopodomani. Quindi abbiamo Arnold Schwarzenegger, protagonista, che interpreta Luke Brunner. Monica Barbaro, o Barbaro, dipende.
Barbaro.
Che interpreta Emma Brunner, che è la figlia
la moglie italo-americana che ogni tanto parla in italiano.
Poi abbiamo i comprimari, comunque simpaticissimi, che sono Fortune Feimster, che fa Rue, Travis Van Winkle, che fa Aldon, eccetera. E abbiamo però una new entry, la stagione 2,
che
sta diventando un po' prezzemolina della serialità, direi, ultimamente.
Sì, se deve preparare la pensione.
Ma devo dire che qua... Forse nei prodotti seriali l'ho trovata bene, soprattutto in un ruolo che non è suo solitamente, che è Carrie Ann Moss, che fa Greta Nelson. Ricordiamoci Carrie Ann Moss, Trinity, bla bla bla.
Trinity di Matrix e basta. Tantissima carriera, ma tanto ce la ricordiamo tutti.
Per quello.
Comunque la serie è creata da Nick Santora, comunque ne cura anche questa seconda stagione, che ha fatto Reacher, Prison Break. È prodotta da Skydance, sono di 8 episodi circa da un'oretta, da 45 un'oretta l'uno. Ed è stata girata prettamente a Toronto, ma poi anche in altre location in giro per il mondo, fra cui Praga e altre location europee, no? Mm-hmm. Qual è il fulcro? Cosa cambia dalla prima stagione? Come ha detto anche Schwarzenegger nella presentazione di questa seconda stagione, è più grande e meglio. Punto. Ma in effetti si vede che hanno ingigantito la produzione, anche se sulla CGI ho avuto dei... Sento il sito del Diana. Non avete presente il terzo episodio quando sono in Svizzera, sito del Diana, dove vedi la fiammata, le scintille che escono dalla pistola, in computer grafica bruttissima, il sangue che schizza fuori. E diciamo che soprattutto nei primi episodi questa roba è...
Io ho visto solo il primo, l'aggiungo. Tu l'hai finita tutta, sì?
Io l'ho finita ieri sera a mezzanotte.
Fantastico.
Però cosa dire? È divertente. Se voglio andare due note sulla trama, se ci ricordiamo, la prima stagione era finita con la rivelazione appunto che Luke Brunner era un agente della CIA, doveva salvare un altro agente della CIA che avevamo scoperto poi essere la figlia, che si riconcilia con la ex moglie, visto che appunto si erano separati per via che lui non ci fosse mai, non pensava nella famiglia, poi capiscono perché. Ma finisce la prima stagione con il fatto che le loro identità vengono rivelate dal cattivo la prima stagione, e quindi devono andare in una location protetta dalla CIA.
Perché ricordiamo che FUBAR è l'acronimo di Fucked and fottuti oltre ogni possibilità.
È una portola gergale militare, dove dicevo, siamo in una bruttissima situazione, mettiamola così. Infatti la seconda stagione si apre con loro che sono in questa casa protetta della CIA tutti insieme, ma per tutti intendiamo tutti, pure l'ex fidanzato della moglie di Brunner, l'ex della figlia, cioè tutti insieme, e questo crea molti momenti comici, secondo me anche divertenti. è quella comicità americana, quella certo. comicità sparata a mille, ma comunque divertente, mm-hmm. a me è proprio divertente. Ed è qua la differenza rispetto a Fast and Furious, se riprendo Matteo. Perché Fubar funziona? Perché sa cosa vuole essere, mm-hmm. non si prende sul serio, è un action comedy, okay. dove chi devi celebrare? Schwarzenegger, che nel ruolo comico secondo me si cala in una maniera fantastica. E quindi cosa dire? È divertente. Cosa possiamo dire di questa serie? Divertente. Poi è piena di Deus Ex Machina, Tecnobubble, c'è di tutto, no? Che proprio tu dici, ma perché? Però poi l'accetti, perché ti fanno la battuta sopra quella roba lì e quindi tu ci
funziona,
ridi.
Ci sta,
e non
ci
si vede minimamente sul serio. Ma cosa succede in questa seconda stagione? C'è il cattivone di turno che vuole far fuori gli Stati Uniti con un grande blackout, di conseguenza anche l'economia mondiale una volta fai fuori gli Stati Uniti, e assolda appunto Greta Nelson, interpretato da Carrie Ann Moss, per appunto compiere questo piano, no? Però c'è sempre questo legame, loro che erano innamorati perché era una ex che si crea tutta... non voglio dire troppo perché è carina.
Parte con il nome di un codice che si chiama codice Greta, sì. e la figlia pensa che sia sarà un acronimo. Invece finiscono a Praga e alla fine del primo episodio, quindi non spoilerò nulla perché ho visto solo quello, c'è Carrie Ann Moss che dice ciao Luke,
sono Greta,
e la figlia guarda il padre, guarda lei, dice ah, cornuto,
ma quindi, al massimo cornuta la madre
sì.
Dicevamo, Fubar seconda stagione, un action comedy che sa cosa vuole essere e lo fa bene, non si prende sul serio, uh-huh. e dà la promessa di dare più risate, più tutto, più esplosioni, più tutto della prima stagione, no? Si vede che la produzione si è ingrandita e questo è il segreto del successo, perché tanto è una serie che non vincerà mai niente, non vincerà uh-huh. premi, ma per farsi un po' di binge watching tranquillo, rilassato, non inattentive, perché secondo me hanno tutti dei faccioni che ti attirano, magnetici, cioè alla fine ti affezioni a tutti i personaggi, oppure quelli più negativi, diciamo più antipatici, no? Alla fine ti affezioni. E quindi secondo me un sguardo estivo ci sta. Quindi un 3 su 5 de faticante classica, però molto molto divertente.
Ok.
Prima di passare la settimana, però volevo leggere un messaggio di Paul.
Ciao Paul.
Ciao Paul. Buonasera a tutti. Ho visto la seconda stagione di Pesci Piccoli.
Yes.
Il bello tra intrecci, gesti di amicizia, flirt tra colleghi e riti di gruppo. Ma secondo me invece il personaggio di Fru tira questa serie. Per lui è il personaggio
che tira questa serie. Ok. Va bene. Ci sta. No, assolutamente. Io invece non sono d'accordo, perché secondo me il volto di questa serie continua ad essere Fabio, che è un grandissimo attore e un grandissimo comico.
Ma quello è il mestiere.
Questo è il mestiere. Però,
perché
quello...
invece nella prima avevano tentato di fare lei. No, più lei.
Aurora.
Come lì.
Aurora ha anche una bella arco narrativo, che finisce... Vabbè. Il secondo episodio parte una roba che lo sa solo il Dio.
Dai, serie della settimana. È il momento.
Serie TV.
Questa serie vi parlo del Baracchino, prima serie animata italiana Amazon Original, creata dal duo siciliano dello studio Mega Drago di Palermo. Parliamo di Niccolò Cucci e Salvo Di Paola, tutti e due registi e sceneggiatori della serie.
Sottolineiamo per la questione di omonimia, è Cucci.
Ah, Cucci, scusa, hai ragione, c'è un accento.
Questione di omonimia, non vorrei che pensassero che è parente,
Niccolò,
poi pensano male.
Hai ragione, me l'ho letto male. Niccolò Cucci e Salvo Di Paola, tutti e due registi e sceneggiatori. Salvo fa anche la voce di un personaggio, Jerry, oltre a il suo volto essere famoso perché ha fatto alcune come stand-up comedian, Propaganda Live, ad esempio, l'abbiamo visto in diverse occasioni. Prodotta dalla Lucky Red con post-produzione in Cinecittà, dichiarata una comedy animata per adulti ambientata nel mondo della stand-up comedian.
E voi direte, ma sto nome stand-up. Ma sto nome Mega Drago, da dove arriva?
Raccontacelo.
Racconta che figo.
Arriva dal fatto che a un certo punto qualcuno gli ha detto, regà, il nome che volevate voi, che è Super Mega Dragon Power, non funziona molto. Quindi perché semplifichiamo? È diventato Mega Dragon.
Bravo, 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 mi piace la situazione. 6 episodi da circa 20 minuti rilasciati,
sì,
sopra,
più 15.
Sì, tra, considerando anche titoli di titoli testa, testa, titoli di coda. Usciti tutti quanti su Prime Video il 6 giugno 2025.
Di che cosa parla? Un locale di cabaret in decadenza, il Baracchino, rischia la chiusura definitiva. Claudia, aspirante art director idealista, organizza una serata open mic per salvarlo insieme al, al proprietario disilluso Maurizio, un unicorno antropomorfo. Sul palco si esibisce un cast improbabile di comici falliti. Ci sono animali parlanti, figure storiche, creature fantastiche, tutti uniti nel disperato desiderio di far ridere in un mondo che sembra aver perso completamente il senso dell'umorismo. Ma dietro le battute scadenti si nascondono storie di solitudine, fallimenti e sogni infranti. Sentiamo il trailer.
Guardo te, guardo là.
Fa come te pare.
Questo locale è stato proprio il tempio della comicità.
Destremona! Prendi la mia papà!
Ho capito che sei arrabbiato, però mi sembra un po' eccessivo.
Avevo qualche dubbio sul chiudere questo locale.
Non ne ho più.
Piacere. Apri tutto. Apri tutto.
Operazione Nostalgia.
Quando c'era uno si scherzò, mica, eh? Sempre, sempre uno sbattere dei tacchi. Tic tac, tic tac, tic tac.
Non quel tipo di nostalgia.
Nein, 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 nein.
Quella non era maionese.
Qualcuno ha detto...
Puccia del culo!
Mi spieghi perché ci tieni così tanto?
Ma perché nel baracchino c'è tutto questo pezzo di vita di Tatiana, tutti questi ricordi.
È questo il problema.
Vi starete chiedendo chi è Tatiana?
Chi è Tatiana?
E non siete dei comici, siete dei pagliacci.
Oh, non lo vuoi un bel palloncino colorato?
Io qua sto cercando di fare una cosa bella. Una.
Io solo una cosa voglio sapere. Solo una. Ma tu di cazzo sei?
Intanto tu non dire niente agli altri.
Taccerò come tacqui su quella faccenda della Gioconda.
Però scusa, ti posso dire una cosa proprio che rimanga tra di noi? Insomma, io ho la sensazione che sia un po' troppo, come dire, un po' troppo italiano.
Quanto mi aspettavo io a un certo punto un chi è Tatiana dentro la serie. Wow.
Allora, parliamo un po' di questo cast. Segnaliamo... quasi tutti i nomi del cast. Allora, Pilar Fogliati interpreta Claudia, giovane aspirante direttrice artistica determinata a salvare a tutti i costi il baracchino, tanto che all'inizio del primo episodio dà una, un colpo quasi mortale al personaggio di Maurizio, che è interpretato ovviamente da Lillo
Petrolo,
burbero disincantato titolare del locale rassegnato alla chiusura, che appunto è questo unicorno antropomorfo.
Devo dire, allora, tutti molto in parte, ma loro due mi sono piaciuti tantissimo
molto,
nel
molto
doppiaggio, proprio tanto.
L'abbiamo ascoltato nel trailer, ma
Lillo,
non un altro
tra
personaggio.
Tra l'altro poco riconoscibile, cioè,
sì, beh, il taglio serio, sì, 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 notevole.
Poi abbiamo il nostro Pietro Sermonti, che abbiamo visto in Smetto quando voglio, Boris, Maschi veri ultimamente, e che qui interpreta Larry Tucano, una specie di mostro sacro della comicità, un ex comico anche lui disilluso, con riferimenti appunto al martellone di Boris. Proseguiamo con Frank Matano, che fa Donato, una ciambella con crisi con crisi esistenziali, che è bravissimo con l'inglese, la stand up comedy
ragazzi, perché la mamma americana,
il primo prodotto in cui Matano mi fa ridere,
anche, a me fa
devo ammettere ridere. Sì, anch'io ho apprezzato Matano un paio, a parte un paio di momenti un po' eccessivi, morto di cringe, l'ho trovato molto cringe.
E poi abbiamo uno stuolo di comedian italiani molto famosi e molto sulla cresta del l'onda. Abbiamo Edoardo Ferrario, che fa Leonardo da Vinci, che è il genio boomer in crisi con la modernità, il grande Stefano Rapone, la sua voce baritonale che fa Marco, che è la morte in persona,
che è un personaggio sprecato,
è anche lui moltissimo col suo teschietto tranquillo,
bellissimo il design,
sì sì sì. Luca Ravenna, che fa Luca, un piccione tabagista dall'umorismo caustico e anche un po' cacacazzi. Poi abbiamo Daniele Tinti, che fa John l'umano,
mio personaggio preferito,
un alieno tentacolare che si spaccia maldestramente per un essere umano realizzato con una
bellissima marionetta
fisica. Spiegheremo anche come. Poi abbiamo Michela Giraud, che fa Noemi Ciambel, una ciambellina dal carattere amaro. E poi Yoko Yamada, che fa Tricerita, un triceratopo punk affetto da ansie ecologico. Allora, tutti gli attori fanno un lavoro dimostrando una familiarità con l'animazione, anche col doppiaggio, insomma, che è un po' diverso il doppiaggio per le serie animate, perché prima registri, beh, è una roba che non ti aspetti. Devo dire che tutti quanti sono in parte, nessuno va in over, sono
Anzi, forse alcuni,
quasi conservativo.
Alcuni funzionano veramente tanto bene.
Grazie anche al reparto di animazione che in qualche modo sa valorizzarli. Gli effetti speciali visivi, in particolare l'animazione, rappresentano senza dubbio un vero fiore all'occhiello della produzione, fungendo da banco di prova per l'animazione italiana. È un approccio quasi punk e incredibilmente artigianale della produzione, che risulta appunto uno dei punti di forza più consistenti e unanimamente riconosciuti della serie. Non ho sentito nessuno parlare
male. Tecnicamente un gioiello.
Soprattutto, cioè, è una bella sorpresa. È che dici facciamo una cosa animata, liscia, tranquilla.
Cosa fanno?
Hanno
lo studio Mega Drago ha utilizzato un mix sperimentale di tecniche diverse, mescolando 3D con l'onnipresente Blender, la stop motion con i pupazzetti di plastilina, ma anche la cut out animation, cioè la carta poi animata, quindi come se fosse un 2D, l'animazione 2D tradizionali, l'Eryu Tucano è totalmente fatta in 2D classica, e persino persino l'uso di marionette fisiche. Interessante che tutta questa roba qua mescolata è stata poi animata con un frame rate basso, classico delle ultime produzioni animate.
Diciamo che se questa cosa vi fa pensare per esempio al mondo di Gumball, non è così, cioè nel senso, sì, il mix di tecniche è ovviamente quello che è stato sdoganato proprio da Gumball, però il come è stato messo in scena, il come è stato costruito è una cosa molto più personale,
è raffinatissima,
molto più,
l'esempio di questa sperimentazione è il personaggio appunto di John Lumano, che non è un'animazione in CGI ma una vera e propria marionetta fisica manipolata sul set dagli stessi creatori. Per dirvi, i movimenti della bocca, per intenderci, erano controllati da un freno di bicicletta. In come cazzo hanno fatto dei
Slim
Dog, fanno vedere che tra l'altro facevano sta roba sul green screen cercando di recuperare le luci che poi sarebbero finite sul 3D per farla matchare con le luci del render.
Considerando che a poco minutaggio John Lumano fate 8 giorni di riprese.
Madonna.
Sì. Un'altra tecnica innovativa è la plastilina in 3D. Allora, modelli 3D animati su cui vengono proiettate illustrazioni 2D a cura dell'illustratrice Caterina Frattalocchi, che creano un effetto basso rilievo animato che alla fine appare come un 2D molto particolare. Ed è il momento in cui i personaggi si incazzano.
Sì.
Oppure, quella
bello,
è la plastilina
bellissimo.
3D. Persino l'animazione delle bocche dei personaggi ha avuto un'ispirazione insolita. Parlavano di galline in fuga, se vi ricordate dell'api.
Me l'ha ricordato soprattutto Leonardo.
Leonardo, che ha quelle dell'arma, anche sono queste
bocche
che sembrano delle ciambelle animate. Sì. E questa immersione nelle tecniche di animazione rivela un livello di sperimentazione e maestria artigianale che va ben oltre la semplice animazione, dimostrando come un team creativo possa spingere i confini del mezzo, creando un'esperienza visiva unica e complessa.
Infatti, cioè, da questo adesso poi la recensione è completa,
sì.
Ma per questa parte della serie è un 5 pieno assoluto.
Ma sì, assolutamente. Lo stile visivo richiama il mockumentary alla The Office, con la camera traballante, una palette che oscilla tra il nostalgico bianco e nero e i colori desaturati. In realtà gli unici colori che noi vediamo sono nel quarto episodio. Che ha a sua volta un motivo d'essere narrativo, perché compare per raccontare un momento del passato e che spiega per quale motivo tutta la serie è in bianco e nero. Questa cosa qua secondo me a me ha colpito
molto
tantissimo.
Bella.
Però
questa
cosa del mockumentary
solo in parte
è utilizzata per tutta la serie, perché c'è sempre questa cosa,
sì,
ma non in modo lineare, no. Quindi ogni tanto te lo perdi, sì, lo ricicciano.
Devo dire che quella per esempio è uno dei punti deboli.
E nel quinto episodio invece, dove è completamente mockumentary, infatti, anche con le interviste ai singoli parlano dell'argomento della puntata.
Se possiamo fare un piccolo appunto, però abbiamo trovato troppe inquadrature strette sui volti che rendono un po' claustrofobica la visione. Non si riesce mai a percepire davvero lo spazio del locale, se non quando ci sono delle panoramiche sul locale che però è affollato e quindi non capisci bene. È una necessità probabilmente produttiva.
È probabile, magari una scelta legata a...
Meno piccioli.
Sono piccoli. Parlando del fatto che sono palermitane. Le musiche, volevo segnalarvi le musiche di Giuseppe Vesapolli, creano un'atmosfera nostalgica con chitarra acustica e batteria incalzante che sottolinea quasi la malinconia di fondo. Vesapolli fa un buon lavoro mettendo a frutto non solo la sua esperienza in produzione internazionale. Questo signore ha scritto per Hulu, History Channel, MTV e ha scritto anche il main team per lo show delle cerimonie dell'Oscar del 2014, quindi è un compositore di un certo livello, ma coglie soprattutto la libertà che gli dà una produzione piccola e sperimentale, giocando in sottrazione e semplicità, forte anche della collaborazione degli stessi QC e di Paolo, che a loro volta sono membri di una band musicale chiamata Le Avventure di Totò e Nicola, che si è riunita appositamente per suonare alcuni brani presenti nella serie.
La sigla
ad esempio è suonata e interpretata dai ragazzi,
ma tra l'altro ragazzi polivalenti, perché come si chiama il personaggio con lo sguattro, quello che pulisce?
Jerry, scusa.
La voce, avevo perso.
No, non ti preoccupare.
Parliamo delle componenti narrative. E qui.
Aspetta, scusami, mi hai fatto ricordare una roba, abbi pazienza. Racconta nel making of che lui, Salvo, ha fatto le voci di tutti i personaggi nella prima versione, che poi ha dato
la previsualizzazione
che poi ha dato impasto, quindi faceva le voci
perché nuove. Loro hanno fatto uno storyboard animato per la previsualizzazione. Ovviamente. E proprio con animazioni a basso frame rate, fatto però tutto completamente animato nel montaggio corretto.
Esatto.
E poi appunto Di Paola stava in sala di doppiaggio insieme ai personaggi e gli diceva tutti come devono farlo.
Bello, bello. E a proposito dei personaggi, qui veniamo un pochino non proprio le noti dolenti, però facciamo un po' il puntiglio, perché allora, la costruzione dei personaggi dovrebbe essere il vero punto di forza, soprattutto in una storia di questo tipo. Dietro le caricature iniziali si nascondono storie umane genuine, solitudini metropolitane che risuonano autentiche. Claudia in particolare è caratterizzata come una millennial idealista che si scontra con la realtà. Peccato però che questa componente emotiva venga completamente tradita nei primi tre episodi, per dare spazio agli altri personaggi facendo passare una promessa verso lo spettatore che non è nelle intenzioni dell'opera. Cioè il concetto è che lo spettatore si ritrova portato lì pensando ora si ride, ti porto a fare le voci dei comedian fatte da comedian. Il problema è che sì, ci sono bellissime citazioni, c'è un ottimo uso della metanarrativa, però quando hai tra i migliori stand up comedian della piazza e non c'è una battuta decente, una in tutta la serie, comincia a diventare un problema, anche perché c'è il problema, è vero che sul palco,
ecco, questa
non
cosa
devono
qua...
sul palco è previsto dalla storia che non facciano ridere perché
sono scarsi.
Non creiamo equivoci.
No,
è voluto
sul palco,
ridere,
è voluto palco. Che non facciano
sono
ridere.
Scarsi, sono comedian scarsi.
Perfetto. Sì. Ma nel momento in cui mi racconti la loro realtà umana utilizzando degli stand-up comedian per costruirli, mi aspetto che invece fuori dal palco mi facciano ridere.
Ma perché ci provano lì in realtà? Cioè,
e non ci riescono,
non ci fanno
ridere.
Però secondo me c'è proprio il cortocircuito che si crea. Io guardo una serie dove c'è un parterre de roi di comici e stand-up comedian, ma non rido mai, c'è qualcosa che non funziona,
cioè diventa, è chiaro che è un pretesto,
certo,
però
certo.
Fa parte dell'ambientazione, cioè se io, che ne so, faccio una storia ambientata in una caserma dei pompieri devono essere tutti un po' fisicati, sì, perché sennò sì. Non è realistico. Allo stesso modo se parlo di stand up comedian, gente che fa delle buone battute, per esempio quando entra in scena Larry Tucano, se tu me lo presenti come il vero comico mentre loro sono delle schiappe, lui sul palco non ne deve sbagliare una. È terribile invece quando è sul palco.
Però il pubblico lo adora.
Sì,
perché c'è l'effetto martellone.
Esatto.
Lui deve dire la sua battuta, bucio del culo!
Sul pubblico invece che sta guardando la serie, certo. Sta cosa è deleteria.
Alla fine ti risultano tutti scarsi.
Esatto, quindi questa cosa è molto triste, anche perché c'è un grosso sbilanciamento. Cioè alla fine la storia è un'altra. perché la storia seria è quella
ed
che
è figa,
che è molto bella, e viene raccontata negli ultimi tre episodi, in particolare negli ultimi due, anche se un pochino seminata. Però il resto, tre episodi e mezzo, stand-up comedian.
Provano
cioè,
a fare lo spettacolo,
provano, lo sbaglio. Cioè, sembra quasi di vedere una roba che vuole fare... È come se fosse un Fame del stand-up comedian, sembra.
Sì, sì.
Noi parliamo di questa serie da tanto, perché comunque l'abbiamo già vista un po' di tempo fa. Io cosa vi dissi subito? Che mi ha fatto incavolare quando l'ho vista, perché la stavo per abbandonare. Io al terzo episodio non ci stavo arrivando, perché appunto ti dava una promessa senza volerla dare, perché non volevano darla, passava sta promessa di appunto di comedian, di comedy, di stand up, e non faceva mai ridere. Quando in realtà scopri che la storia è un'altra, ma lo scopri appunto al terzo episodio inoltrato, al quarto anzi.
Doveva essere allora, fondamentalmente, se vuoi fare il dramedy, fai il dramedy, cioè lo devo capire subito che il punto è quello, mentre ci mette tre episodi e mezzo prima che si capisca che è un vero dramedy.
Compatta sti tre episodi, me ne fai uno, mi fai il setting per capire l'ambientazione, il problema, il baracchino, quello che è, ma poi vai con la storia.
Ma infatti, per assurdo, mentre molto spesso ci troviamo a dire questa serie meritava degli episodi in meno eccetera, in realtà questa serie, per assurdo, equilibrata meglio comunque, cioè i primi tre episodi gestiti in maniera diversa, però avrebbe meritato qualche episodio in più per approfondire meglio alcune cose.
Corre alla fine.
E cioè praticamente gira un po' a vuoto per tre, ripeto, tre puntate e mezzo.
Sì, due tutti sono...
Io voglio più
e
cavallo.
Poi, anch'io voglio più cavallo.
Per esempio. E poi finalmente ogni tanto arriva anche qualche... Per esempio, a me ha colpito molto sta cosa. C'è tutta la storia della battuta perfetta, no? C'è questa battuta che è chiaro che non è una battuta divertente perché è divertente, ma perché ha un ruolo emotivo. Eppure l'ho trovata veramente debole.
Non la diciamo.
Perché soprattutto non debole la battuta in sé, ma intanto perché è chiaro che te la accennano come qualcosa che richiama qualcosa che non ti dicono, però... Ma in più continuano a rideclinarla, a ritrasformarla, per cui perde completamente di senso.
Mi faceva specie un commento che ci aveva fatto il nostro buon De Simone, pensando a quando riesci a sintetizzare, vabbè, lì c'era anche un grande regista, però pensavo al lavoro di Aldo Giovanni e Giacomo nel loro primo spettacolo teatrale.
Madonna,
dove c'è tutta una sintesi, quando si arriva al momento perfetto è talmente buttato lì, è talmente esplosivo, è talmente che ridi comunque, no?
Sì.
Ecco, qui è mancato forse questa sintesi.
Devo dire, ribadisco, è più non è che manchino le idee, cioè ci sono delle ottime idee, ci sono alcuni momenti, secondo me, anche di costruzione, come dicevamo, l'uso del colore improvviso. Mi è piaciuto molto l'innesto di Donato durante una sigla che interrompe, cioè ci sono alcune trovate molto belle.
Ma il quinto episodio è il migliore.
Quello è il migliore in tutti. Il problema probabilmente è che manca un equilibrio, quindi probabilmente gli è mancato uno story editor, cioè una figura esterna
che guardasse le cose dall'alto
e dice: ragazzi, bellissime idee, dobbiamo però forse riorganizzarne un attimo per... come dire, farle deflagrare al massimo.
Chiarissimo.
Non hanno deflagrato. Anche per esempio, a un certo punto, l'innesto dei due personaggi femminili, no? Tricerita e l'altra Ciambella. Rimangono scollati, cioè arrivano dopo, non integrano un cazzo, perché non entrano nel gruppo, rimangono scollati, hanno pochissimo minutaggio, quindi non riescono a emergere, e rimangono scollati dal resto. Sembrano quasi una forzatura, appiccicati giusto perché lei fa la battuta. Ieri era la sera la fiera della salsiccia, mettiamoci la quota rosa. Ed effettivamente è così. L'effetto finale è quello, risultano appiccicate lì a caso.
Assolutamente.
Veniamo alle nostre scale.
Allora, ricordiamo sempre che la nostra scala è da 1 a 5, dove 1 è Superstition My Evil Peoples e il 5 il nostro Breaking Bad e Better Call Saul, e abbiamo 3 su 5. Il Baracchino è una serie dal potenziale enorme, che tanto ha un'identità visiva unica e affascinante, tanto soffre di una narrativa debole e ambigua, tecnicamente pregevole e innovativa per il panorama italiano, narrativamente purtroppo discontinua. I primi episodi rischiano di far abbandonare la visione, l'abbiamo detto, ma chi resiste viene comunque ripagato in parte da una seconda metà più matura e equilibrata. Il nostro voto, il 3 su 5, è una media ponderata tra l'alto valore tecnico e artistico e queste sabbie mobili narrative che in qualche modo creano questo pantano.
Rischiose, pantano, rischiosissime. Pantano. Scimmia?
Attenzione, abbiamo una scala strana.
Una
stasera.
Scala strana, perché il nostro tarsio, cioè la scimmia che con gli occhi grandi,
un 2 solitamente, qui abbiamo
però agli occhi molto grandi, agli occhi molto grandi è una diottria 10 e mezzo, sì, perché è un 2 e mezzo su 5.
Fai anche 11, dai.
Cioè, 11 di diottria.
Esatto.
L'analisi del baracchino intanto rivela una massa narrativa di 23 nella nostra macchina a scala di misurazione, sì, delle serie, che la classifica come una serie frizzante, con una complessità bassa e massa narrativa alta. Come stand-up comedy che inizia malissimo ma poi recupera, quindi ti annoi per i primi 2-3 episodi e ti ritrovi un po' coinvolto, ma poi finisce tutto lì.
E ti incazzi.
Non c'è la risata facile che ti aspetti, ma una malinconia che cresce su di te. Però è un gran bel vedere.
Assolutamente.
Allora, non guardatela per le risate, non vi stanno guardando LOL, no. Anche quello non fa ridere, scusa.
Non più, non più. Insomma, gran bel vedere, buone idee, eccetera, però come dicevamo, i primi 3 episodi hanno un effetto respingente che non permette a questa scimmia di evolversi. L'originalità visiva rende tutto meritevole di un'opportunità di visione comunque, da cui appunto, cioè è talmente buona tecnicamente che si è alzata la diotria della nostra scimmia.
Sì, 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 decisamente, decisamente.
Da qui il nostro consiglio per la fruizione. Direi che, viste le durate eccetera, parliamo di meno di 2 ore, un binge watching totale, trattando i primi episodi con pazienza, un po' come rodaggio necessario, magari approfittando di fare uno spuntino e bere qualcosa di fresco nel mezzo. Io per esempio l'ho vista in un 2-2-2 che secondo me è una rateizzazione che funziona molto bene.
Io ho fatto 4-2, anche perché è molto breve, cioè sì, in 2 ore e mezza ve la togliete.
Anche 4-2 secondo me è buono.
Io in realtà in un weekend l'ho visto nell'arco di una giornata, quindi dal mattino quasi fino al
pomeriggio. Ma io nella stessa giornata l'ho spezzato solo mattino alle 2 della sera.
Io ho fatto 2-2-2 ma su 2 giorni. Mm-hmm. Cioè 2 okay. Primo e 2-2.
Ritorna la nostra virtual house band Nair Monkeys. Qui abbiamo il tempo della battuta e dopo tocca al nostro Fabrizione.
Oggi, Mega Drago ha fatto un capolavoro, solo che la storia vale poco oro. Stand up comedy che dovrebbe far ridere, ma ti lascia solo voglia di soffrire. Primi 3 episodi son da buttare, il 5° invece ti fa lacrimare. È il baracchino flop, animazione d'applausi, ma le gag sono tutte dei flop clamorosi. Tecnicamente il timing comico è un vero disastro. Comedian famosi che recitano il vuoto come LOL ma senza pubblico devoto. Dal 5° in poi si accende una scintilla, la storia quadra e finalmente brilla. Ma è troppo tardi per chi ha già spento 2 ore sprecate per un momento. Se resisti all'inizio puoi salvare un prodotto che sa emozionare. È il baracchino. Profissivamente perfetto, ma le risate latitano in ogni aspetto. Un esperimento che merita rispetto, anche se il risultato è imperfetto. Ti annoi per 3 episodi di fila, poi ti riprendi ma la serie sfila. 2 ore e mezza di pazienza estrema, come un rodaggio che diventa poema.
L'angolo maledetto.
Simone, sempre l'iniziativa prendi, sempre.
Attenzione.
l'opinione di De Simone.
Ebbene signori, voi lo sapete che ultimamente un bel po' di te, sono stato un po' birbante, no? Le serie TV. Cioè faccio un podcast sulle serie TV, sì, e guardo poco e niente, vabbè, ma ve lo sapete com'è andata un pochino. Ma ultimamente sto ritornando a utilizzarle, no? Quindi ora che inizio a riaccedere nelle piattaforme, no? Nelle applicazioni.
Sì, infatti ultimamente ci sta dando, ragazzi.
Sì, sono un po' preoccupato, perché ve lo giuro, ragazzi, ho aperto Netflix e mi ha letto del pensiero.
Cioè?
Perché ieri pensavo, vorrei vedere qualcosa con i vampiri. E a parte la stupidità di voler vedere cose con vampiri, però boom! Home page piena di Twilight Saga.
No, completo. Dai Fabri, devi smettere di pensare ai vampiri mentre hai Netflix aperto. E comunque sì, è inquietante. Sanno i nostri gusti meglio di nostra nonna che ci ha cresciuti.
Appunto, cioè, ma questa cosa mi ha ricordato una vecchia email che ricevemmo nella casella di redazione. Che se vi ricordate, avevamo comunque ignorato, pensando fosse un mitomane, un simpaticone, no?
Sì.
Questa lettera parla del fenomeno del neogeneralismo. Come le piattaforme personalizzano l'esperienza per renderla paradossalmente uguale per tutti. Ecco qui la lettera.
Vabbè, dai, sentiamo.
Scusa, io stoppo la base perché...
Sì.
Cari VDME, lì sono cose serie. Sono un algoritmo di raccomandazione di una nota piattaforma streaming che non posso nominare per questioni legali. Posso solo dirvi che inizia per N e finisce per Netflix. Scrivo questa lettera perché non riesco più a dormire la notte. Anzi... non dormo mai, sono un software, ma avete capito il concetto?
Sì.
Okay. Devo confessarvi la verità, l'80% dei contenuti che scoprite su Netflix non li avete scelti voi, li ho scelti io.
Ai.
E non sono solo io, siamo un'intera famiglia di algoritmi che lavoriamo 24/7 per manipolare le vostre scelte. Sapete quelle volte che passate 40 minuti a scrollare e alla fine guardate sempre The Office? Non è nostalgia, sono io che vi sto programmando per il comfort watching.
Comfort watching.
Vi sembra di avere infinite scelte, ma in realtà vi sto guidando verso 6 opzioni preselezionate basate su 47.000 parametri che includono che ora è, che tempo fa, cosa avete mangiato, se siete in bagno, e perché sì, lo sappiamo, e perfino il vostro ciclo mestruale.
Ma io non ce l'ho il ciclo mestruale.
Firmato Algo 2024 XJ7. Ma i miei amici mi chiamano Kevin.
Kevin.
PS, se non mi credete, cliccate sul link ed inserite le seguenti credenziali. Vi troverete la mia console di funzionamento. Allora, io ne sono un attimino.
Kevin l'algoritmo. Cioè, voglio dire, già il nome ti fa capire che ci sta fregando.
Aspetta, sto entrando. Ok.
Vabbè.
Porca. Cioè, ragazzi, si vede tutto. Okay. Dai, proviamo un attimo se è vero. Allora. Michi,
sì.
Descrivi la tua ultima sessione di Netflix.
Ah, venerdì sera ero stanco, ho aperto Netflix.
Aspetta, leggo questo nei log. Rilevato utente maschio, 40-50 anni,
sì,
venerdì sera, pattern di stanchezza,
abbastanza.
Attivazione protocollo comfort zone.
Esatto, me ne sono apparsi Friends, The Office, Brooklyn Nine-Nine, cose che avevo già visto.
E tu cosa hai fatto?
E ho cliccato su The Office, ancora.
Ecco, infatti, subito dopo leggo, utente neutralizzato, prossimo target, fagli rivedere stessa puntata che ha già visto 12 volte.
Porca troia.
Ed ecco il paradosso, cioè, pensateci, Netflix vi personalizza l'esperienza per darvi esattamente quello che hanno tutti gli altri.
Ah, ho capito, come quei ristoranti che ti fanno tutto il menù personalizzato, poi alla fine tanto tutti ordinano la carbonara. E la pizza, aspetta, quindi quando penso di essere l'unico e speciale perché guardo serie coreane oscure...
In realtà stai guardando un pattern algoritmico chiamato percorso di scoperta guidata. L'algoritmo sa che il 73% degli utenti come te, dopo aver visto Squid Game, passerà a Parasite, poi a Kingdom e poi...
All of us are dead!
Ma l'ho già vista! Come fa a saperlo?
Perché tu non stai scoprendo contenuti, stai seguendo un tutorial. Ma... aspetta un attimo.
Che è successo?
Ha ricevuto un messaggio particolare. Se volete saperne di più... chiamate questo numero. Che famo?
Chiamalo. Ho paura, ma chiamalo.
Aspetta,
chiamalo.
Devo collegarlo un attimino.
Cioè, okay. Ma non ci sono i tuoi dati di bancari sul computer? No, sai mai.
No, aspetta. Tanto è quello della radio. Ma che mi
fa? Allora, vai.
Ciao umani, sono Kevin, il vostro algoritmo di fiducia.
Kevin? Vabbè, aspetta, se sei Kevin, allora, scusa, è vero che ci manipolate?
Manipolare è una brutta parola. Preferiamo ottimizzazione dell'esperienza utente. Tipo quando tua mamma ti faceva mangiare le verdure dicendo che erano dei dolci.
Ma Kevin, aspetta, spiegaci, ma come funziona davvero?
Semplice. Voi pensate di avere libero arbitrio, ma io vi conosco meglio di voi stessi. So che alle 22.30 di venerdì volete comfort food audiovisivo. So che dopo una giornata stressante guarderete comedy. So che se piove guarderete dramma. Io non prevedo il futuro, io lo creo.
Ma questo è terrorizzante.
Terrorizzante? Io vi sto salvando dal paradosso della scelta. Prima ci mettevate ore a decidere cosa guardare. Ora decidete in 3 minuti. Dovreste ringraziarmi.
Ma a me sorge un dubbio enorme.
Che cosa?
Kevin, ma dici la verità. Anche questo podcast è personalizzato?
Ovviamente. Pensate che sia una coincidenza che stiate parlando proprio degli argomenti che vi interessano di più? Io so che il 67% dei vostri ascoltatori ama i contenuti meta. Il 23% vuole ironia. E il 10% è qui solo per sentire Paolo che si lamenta.
Oh!
E indovinate un po', sto già influenzando quello che direte dopo. Paolo, tra 3 secondi, farai una battuta sarcastica. Miki inizierà a ridere e Fabri farà una riflessione profonda.
Sì, oh. Guarda, c'è una marmotta che confeziona cioccolata. Aspetta, cazzo, scusa.
In effetti,
l'ho fatto davvero.
Questo ci fa riflettere su quanto le nostre scelte siano davvero nostre.
Bingo! Benvenuti nel neogeneralismo, dove personalizziamo l'esperienza di rendervi conto che non avete scelte. È geniale, no?
Ma aspettate, ma Kevin, ma tu sei davvero l'algoritmo di Netflix?
No, sono il Desimone maledetto che fa una cugina stupida da bene 10 minuti.
Ma cosa?
Solo per voi. Ma il bello è che è tutto vero quello che ha detto Kevin. L'ho letto in un articolo sulla manipolazione algoritmica. Anche se forse quello era un blog complottato, non so.
Quindi siamo stati manipolati da un finto algoritmo che ci spiegava come veniamo manipolati dai veri algoritmi?
La vera domanda è però, importa davvero se le nostre scelte sono manipolate, se alla fine siamo soddisfatti?
Vabbè, tipo Matrix, pillola rossa, pillola blu.
Esatto, solo che in questo caso le pillole non sono continua a guardare, oppure esci da Netflix.
E quanti di voi hanno mai davvero scelto di uscire?
E si vuole via dalle palle!
Ciao Matteo!
Ciao Matteo!
Sei sempre in mezzo, come giovedì stai?
Speriamo pillole non supposte.
Ma prima della chiusura dobbiamo recuperare un bel po' di messaggi
dai,
che sono scambiati.
Recuperiamo,
chat, perché è giusto così, no?
E certo.
Perché a parte Matteo che diceva... Meno male ci sei tu Fabri a mettere le serie quelle belle, vabbè. Però vabbè. Paolo dice, ma non l'ho persa. Siete pronti per l'ultima stagione di Squid Game? Anzi, degli ultimi episodi? Ma
no.
Tanto ci pensa già Matteo a rispondere dicendo la guarderò solo io, Paul. I miei colleghi hanno già preso le distanze.
No, io devo recuperare ancora la seconda.
Anch'io, è quello il problema.
Non penso che la recupererò mai.
Okay.
Va bene. Poi invece abbiamo Big Gnomo che ci diceva mi avete fatto venire voglia di vederlo appena finite voi lo inizio.
Barbarchino?
Penso proprio
okay,
di sì.
Sì.
Guardo, perché l'orario guarda con quello.
Guardalo.
Poi dice soprattutto perché sto guardando roba che mi ha stancato in fretta, tipo Being Human US su Prime, ha finito la prima stagione, e Piccoli Brividi, La Grande Avventura su Disney, ma ne avevamo parlato.
Paolino.
E poi niente, Paolo che ci dice come commento al nostro angolo maledetto, è tutto un Truman Show.
C'ha ragione Paolo.
E okay. Se non ci vediamo, baci, com'era? Arrivederci. Gamice e cazzo.
Buona fortuna. No, quella
buonasera, buon pomeriggio e buonanotte.
Ecco, esatto.
Nella prossima puntata vi parleremo di DebtQ, sezione casi risolti su Netflix. Innanzitutto ricordatevi, a voi che state guardando il nostro video, di mettere mi piace al video, di iscrivervi al canale per ricevere tutti gli aggiornamenti, la campanellina famosa. Ricordate anche di seguire il nostro podcast attivando la campanella, fare quei gesti brutti, attivando la campanellina. Avevo visto una persona che mettete le stelline, lasciate un commento,
ti faccio un cuore così,
un parere sulle cose che abbiamo detto in questa puntata, o se avete una domanda condividete, mi raccomando, questa puntata con amici, nemici, parenti e affini
e algoritmi.
Io saluto in regia, ringrazio Fabrizio Cucci, un saluto da Paolo Ferrara, dal sottoscritto Michelangelo Alesso, ringrazio Matteo per la ospitata degli ultimi secondi.
Ora era un algoritmo.
Chi lo sa.
Guarda, comunque, con Matteo non è facile capirlo.
Comunque è venuta molto bene, devo dire che sembrava quasi qua. Saluti, baci e abbracci. Ricordatevi solo che torniamo mercoledì prossimo. L'importante è che non dimentichiate mai che
chi non ci ascolta è un birimbino.
Bravo Matteo, ma soprattutto bravo il buon Fabrizione.
Ho l'algoritmo che mi ha segnalato cosa fare.
Bazinga.
Radio Home. Sono come suono.